Grazie Gesù. Oggi parliamo di Abramo. Abramo. Il primo atto della storia della terra finisce con il diluvio universale nei primi 11 capitoli della Bibbia. Ma nel capitolo 12 inizia la storia di Abramo. Abramo è la persona chiave che apre un nuovo capitolo nella storia dell'umanità. Siamo verso il 2000 prima di Cristo. Gli storici conoscono molto bene la cultura di Ur dei Caldei, dove viveva Abramo. Erano pieni di divinità, una più stravagante dell'altra. Ma Abramo incontra l'unico vero Dio ed è la prima volta dopo il diluvio che appare il monoteismo. E come ho spiegato in precedenza, è anche l'ultima. Questo pochi si sono accorti che è anche l'ultima. Altri non ne sono più nati in tutta la storia dell'umanità. Perché come ho spiegato, tutti e tre le cosiddette religioni monoteiste vengono dalla stessa sorgente, la stessa rivelazione giudeo-cristiana. Tutti conoscono il comando che Dio dà ad Abramo: esci dal tuo paese, dai tuoi parenti e dalla casa di tuo padre e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome e tu sarai fonte di benedizione. Benedirò quelli che ti benediranno e maledirò chi ti maledirà. E in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Vedete che il piano di Dio che inizia in Abramo è mondiale. Non riguarda solo il popolo ebraico, ma tutte le famiglie della terra. Noi facciamo parte di un piano che è scattato 4.000 anni fa con un solo uomo che ha riconosciuto il Dio dell'universo. Dio promette ad Abramo una discendenza come le stelle del cielo. E sorpresa, sorpresa, di queste stelle del cielo facciamo parte anche noi, credenti in Cristo, perché Abramo è il padre della fede per tutti quelli che hanno creduto nel piano e nelle promesse di Dio. È molto enigmatico l'episodio in cui, dopo un salvataggio vittorioso, Abramo viene salutato da Melchizedek, re di Salem, o re di pace, perché questo Salem è come Shalom, che gli offre pane e vino. Suona molto simile a Gesù, no? Tanto più che Gesù viene effettivamente chiamato il nostro sacerdote alla maniera di Melchizedek. Questo nome significa poi letteralmente il mio re di giustizia. Questo personaggio misterioso benedice Abramo dicendo: benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone dei cieli e della terra. Benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha dato in mano i tuoi nemici. Qual è stata la proprietà che ha reso Abramo così speciale per Dio da poterlo porre come capostipite di tutti i credenti? E naturalmente la sua fede. Si dice di lui: egli credette al Signore che gli contò questo come giustizia. Anche oggi Dio conta la nostra fede in lui come giustizia. Dio non ha cambiato parere. Adesso arriviamo al punto culminante nella storia di Abramo. Dio propone un patto tra lui e Abramo. In questo patto Dio dà ad Abramo e alla sua discendenza la terra di Canaan, predicendo già anche la schiavitù in Egitto. Quanto è profetico, profetica la Bibbia. Ma questa non è la parte più incredibile del patto. In questo tipo di patto vige un principio o accordo di reciprocità. Di reciprocità. Quello che tu fai per me, io poi devo fare per te. E qui entra in gioco il sacrificio di Isacco. Noi abbiamo sempre inteso questo episodio come l'ultima prova di fede di Dio nei confronti di Abramo, una prova di fede, fin troppo sadica, diremmo. Ma guardiamo questo sacrificio più attentamente. Avviene esattamente nel luogo dove dopo ci sarebbe stata la città di Gerusalemme, su una colle, forse la stessa colle di dopo. Isacco porta sulle sue spalle la legna per il suo sacrificio, come Gesù ha portato sul Golgota il legno del suo sacrificio. Isacco è un uomo fatto praticamente. Il padre è ultracentenario, quindi incredibilmente Isacco è consenziente per amore del padre, come è stato Gesù. La richiesta di Dio di questo sacrificio è sia innaturale che abominevole. E alla fine Dio ferma la mano di Abramo quando vede che questi è determinato ad andare fino in fondo. E qui arriviamo ai termini del patto tra Dio ed Abramo. Quello che Abramo è stato disposto a fare per Dio, Dio adesso dichiara di essere disposto a fare per Abramo, dare il suo figlio in sacrificio per salvare Abramo, Isacco e tutti noi dalla perdizione eterna. Dio è disposto ad andare fino in fondo con un sacrificio divinamente innaturale, anche quando il figlio chiederà, sudando sangue, se ci fosse un'altra possibilità. Come il montone impigliato nei rovi è morto al posto di Isacco, così Gesù morirà al posto nostro per salvare noi. Quanto è incredibile che così pochi siano disposti a ringraziare Dio per il suo sacrificio e la salvezza che ci ha procurato. Signore Gesù, ancora una volta noi ti ringraziamo per averci salvati a costo della tua vita. Grazie, Signore Gesù. Amen. Alleluia.
Tu sei santo, Signore. sotto i suoi piedi, la vittoria lui ha conquistato. Gesù è re.
L'agnello,
l'agnello immolato per noi, ora siede alla destra del Padre.
Santo, lui è santo, lui è santo.
Il nemico è sotto i suoi piedi, la vittoria
Alleluia. Ancora più forte. Alleluia. Grazie Gesù per la tua presenza qui in mezzo a noi. Grazie Signore, perché molti sono al mare, altri in montagna, altri non lo so dove, ma quelli che sono qui per te, Signore. Amen. Quelli che sono qui desiderano, Signore, benedire, pregare, marciare per l'amore di Cristo e proclamare che Gesù è il Signore di questo luogo. Alleluia. Noi siamo i figli e le figlie di Dio, perché siamo qui. Questa è la dimostrazione più ampia, senza nessuna condizione. Noi abbiamo manifestato che il Signore è il nostro Dio, che il Signore è santo, che il Signore ci ama. E ognuno di noi ha detto che ci ama, vuol dire che ha detto che anche gli altri. C'è stata una moltiplicazione di questa manifestazione della presenza di Cristo. Ho visto angeli qui venire oggi ed era un bel po' di tempo che non vedevo. Quando mi sono convertito, sul mio balcone c'erano due angeli tutti i giorni. E per me era normale. Cioè, non è che li vedevo proprio, capito? Però erano lì. E poi sono venuti qui. Prima sono andati in altri posti dove andavamo, dove pregavamo. Il Signore manda i suoi angeli, ma è come se dicesse: è mio, qui comando io. Ditelo, qui comanda Gesù. Gesù è il Signore di questa Chiesa. Adesso dite alla persona vicino a voi: Gesù è il tuo Signore. Gesù è il tuo Signore. Amen. Amen. Alleluia. Grazie Gesù, grazie Padre. Ho chiesto al Signore: cosa devo dire, Signore? Cosa vuoi che dica? Parla tu al posto mio. E il Signore mi ha detto: cosa vedi? E io ho detto: vedo delle persone. E lui mi ha detto: hai sbagliato. Tu devi vedere delle case. Delle case. Sì, perché ogni persona abita una casa. È vero, no? È vero? E ogni persona che abita una casa rappresenta quella casa. Ma non solo. Il Signore ha continuato e ha detto: le persone che sono qui portano questa chiesa nella loro casa. Ditelo: io porto questa chiesa nella mia casa. L'avete detto? Adesso siete in trappola. Perché se voi avete fatto della vostra casa una chiesa, siete invitati a chiamare altre persone che voi conoscete nella vostra chiesa, che non è questa. Le persone non entrano qui facilmente, ma a casa vostra sì. Tutti zitti. Scaldatevi il cuore, perché il Signore vuole vedere che del tuo cuore ci sono delle condizioni che vengono espresse, che vengono manifestate. Se noi raccontiamo qui le cose, gridiamo al Signore, lodiamo il Signore, è ottimo. Ma questo è perché qui facciamo le prove, ma la messa in opera è a casa tua. La messa in opera è dove tu lavori, la messa in opera è con chi tu ti trovi. Perché allora il Signore dice: diglielo. Diglielo. Signore, cosa devo dire? Digli che tu credi in Gesù. Non è facile, vero? A volte si è imbarazzati. A volte, l'abbiamo già detto, sono gli stessi amici. Ma la cosa importante è: la tua casa è il tempio di Dio. La tua casa è il tuo tempio. La tua famiglia prepara tutta la conoscenza del Signore insieme a voi. Ogni famiglia, anche solo due persone. È raro che una casa abbia una persona sola. Quindi quando sono due o più riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Gesù è in mezzo a voi. Fate della vostra casa la chiesa. Perché? Perché i vicini possano ricevere quello che voi avete. Chiesa vuol dire la casa di Dio. Chiesa vuol dire che il Signore è lì con te. E se il Signore è lì con te, tu hai un cuore sereno, la tua famiglia è serena, i tuoi figli o le persone amiche o le persone parenti, quando vengono, ma Dio come si sta bene qui? Perché si sta bene? Perché non ci sono spiriti sbagliati, non ci sono diavoli, non ci sono condizioni errate, non ci sono bestemmie, non ci sono state trucchi, tranelli, eccetera, che il diavolo cerca di inserire in tutte le case. No, nella nostra no, dite la mia casa è di Cristo e io sono di Cristo e io proclamo Cristo in casa mia e benedico tutti quelli che entrano e voglio invitare più persone possibili perché conoscano che il mio Dio è il Signore che porta pace, guarigione, benedizione. Io sono la benedizione del mio quartiere, ditelo. Io sono la benedizione del mio quartiere. Io sono un responsabile del mio quartiere. Io proclamo il sangue di Cristo sul mio quartiere. Fate così, io proclamo il sangue di Cristo sul mio quartiere. Questo quartiere è di Cristo. Alleluia. Gli angeli vengono. Signore, manda i tuoi angeli qui. Prepara la tua strada. Tu sai qual è la persona che deve venire a casa mia o che deve conoscere te, anche se non attraverso di me. Signore, tu sai come moltiplicare la tua presenza qua. Amen. Perché tutte le volte che noi diamo la nostra vita a Gesù, Gesù dà la sua vita a noi. E se noi abbiamo la vita di Cristo, abbiamo la presenza di Cristo in noi. E se noi abbiamo la presenza di Cristo, non possiamo far finta di niente. Cristo è il Signore. Quando ci incontreremo col Signore, pensate se dici, perché non hai mai detto che sei mio figlio? Perché non hai mai parlato di me a casa tua o a casa sua o nel tuo paese? Dobbiamo, il Signore, e sono 2 o 3 giorni che mi scuote su questo argomento, mostra che tu sei figlio di Dio. Prepara il tuo cuore per mostrare che sei figlio di Dio. Non tacere, perché adesso ci sono queste 2 correnti e una è micidiale, ci sono un sacco di peccati, ci sono un sacco di condizioni tremende, uccisioni, maledizioni, non so, ne succedono di tutti i colori, ma noi siamo coloro che fermano queste cose. Il diavolo con noi non può continuare. Dove siamo noi, lui non può. Dillo, dove sono io, il diavolo ha perso. La mia casa è il tempio di Dio. Intorno alla mia casa io voglio seminare Cristo. Alleluia, la parola di Dio deve essere abbondante nel mio cuore. Amen. Alleluia. Poi voglio ringraziare tutti quelli che vanno fuori durante le giornate in cui siete usciti e andate e fermate le persone per parlare del Signore. Questa è una cosa meravigliosa, questa è una cosa che il Signore apprezza. Non temete di quello che avviene, non importa se le persone si fermano o non si fermano, importa che tu sei lì, perché il diavolo non può essere l'unico che viene a prendere le persone e a schiacciarle sotto i suoi piedi. Se voi andate, quelle persone si innalzano, in qualche modo ricorderanno che qualcuno le ha fermate, in qualche modo ricorderanno che gli hanno dato un foglietto, in qualche modo ricorderanno, perché il Signore glielo metterà nel cuore. Amen. Facciamo un applauso a Gesù, per favore. Diamogli gloria. Alleluia. Dobbiamo scaricare fuori a Modena tutto quello che carichiamo qui. Qui, quando entriamo, cantiamo, è vero? Cantiamo, e cantiamo volentieri, e i canti sono molto belli. E se i canti sono belli è perché noi siamo presi da questi canti e trasferiti. Tu non lo sai, ma sei davanti al trono di Dio. Tu, se canti col cuore, il tuo cuore ti porta in una condizione in cui il Signore non è lontano da te. E se hai dei problemi e pensi ai problemi, lasciali, dalli al Signore. Dice: Signore, qui i miei problemi li prendi tutti tu. Ditelo con me: Signore Gesù, i miei problemi li prendi tutti tu. Quando entro qui io non avrò problemi, perché voglio stare con te, non coi problemi. Non ci deve essere tra me e te un problema, perché il problema è il diavolo. Invece no, io sono figlio, figlia di Dio. Amen. Noi siamo figli e figlie di Dio. Noi siamo portatori dell'amore di Cristo. Noi siamo portatori della pienezza dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è dove vai tu, se tu l'hai invitato a venire in te come oggi. Se tu dici: Spirito Santo, scendi su di me, non è sufficiente, devi dire: vieni dentro di me, rimani con me. Tu sei Dio qui con noi, io cammino con te, Spirito Santo, guidami. Io esco di qui piena di Spirito Santo, piena, parlo di una donna, non parlo di me. Va bene? Non va bene. Dite: Spirito Santo, vieni dentro di me. Quando esco di qui, io sarò pieno di Spirito Santo e ti porto dove vado io. E tu sei contento di venire con me e parlerai alle persone che tu mi farai incontrare. Anche domani, anche stasera. Noi siamo i riproduttori della parola di Dio. Noi siamo quelli che la spargono. Noi siamo quelli che la godono, gustano, la seminano dentro di te, e quando l'hai fatto, però te ne vai insieme a questa parola, insieme a questa semente, e tu la semini nel cuore degli altri. Alleluia. Non è facile, eh? Io abito in un paesino che è carino, è simpatico, e non faccio nomi. Alleluia. Però appena posso, anche prendendo un cappuccino, qualcosa scappa. Poi c'è la sedia che ha tutte le sue... Alleluia. Dobbiamo imparare a conquistare il territorio. Noi qui siamo a scuola per la conquista del territorio. Ditelo: io sono qui a scuola per la conquista del territorio. Io qui faccio il pieno, perché quando esco e vado dove devo andare, io semino, Signore, io semino, Signore. E se devo prima lavorare il terreno, se non è il profeta non rispondere, eh? Se devo prima lavorare il terreno, io zapperò col cuore mentre prego a casa mia, così che dove posso andare potrò seminare la parola di Dio. Amen. Alleluia. Ti ringraziamo, Signore, ti lodiamo, ti benediciamo. Gloria a te, Signore. Grazie, Signore Gesù. Oh, alleluia. Una famiglia cristiana piena della presenza di Gesù Cristo illumina la propria casa. I vicini sono benedetti perché gli angeli continuano a difendere quella particolare abitazione. Così è possibile invitare i vicini, una famiglia alla volta, ed avere comunicazione con essi. Il Signore mi ha detto: devi dire queste cose a tutte le persone che vengono in chiesa, perché quando tornano a casa è il momento in cui seminano quello che hanno raccolto. Alleluia. Alleluia. Amen. Alleluia. Quando dice che abbiamo comunicazioni con altre persone, se sono persone cristiane, dice che possiamo parlare benissimo anche senza invitarli, possiamo andare a fare una passeggiata, non lo so, ognuno sappia come trattare la cosa. L'importante è mettere Cristo al primo posto. E l'importante è caldeggiare il fatto che noi possiamo parlare del Signore, perché se parliamo del Signore in quel luogo in cui tu parli non ci può essere scandalo, in quel luogo in cui tu parli non ci può essere peccato, in quel luogo in cui tu parli non ci possono essere condizioni negative. Voi benedite parlando del Signore, voi benedite proclamando il nome di Gesù. Voi avete un potere enorme che dovete manifestare anche con poche cose. Il Signore non ha bisogno delle nostre grandi cose, le grandi cose le ha fatte Lui. La sua croce è ancora viva e attiva. Ogni persona che nasce è già stata crocifissa con Cristo. Ogni persona che vediamo è stata crocifissa con Cristo. La cosa tremenda è che queste persone possono non solo non saperlo, ma addirittura rinnegarlo. Allora non sarà Cristo a cacciarli via, saranno loro a cacciare via Cristo. Ma chi spinge in questo modo è guidato dal diavolo e non da Cristo. E se è guidato dal diavolo, finirà nelle mani del diavolo. Ma noi non lo vogliamo. Ecco perché il Signore mi ha detto: parla alle persone perché parlino di me. Ognuno di voi è una persona unica e irripetibile. Ognuno di voi ha una semente personale che nessun altro possiede. Anche se dite le stesse parole, voi seminerete col cuore che avete voi e il Signore ne terrà conto, e le persone con cui parlate ascolteranno la vostra parola, perché noi siamo figli e figlie di Dio. Gli ospiti possono manifestare il loro compiacimento o meno dall'appellarsi a Cristo, da come si appellano a Cristo, da come sono trattati da noi perché ricevano la presenza di Cristo in loro, anche se hanno prima detto delle cose contrarie, non fateci caso. Perché il nemico può suggerire delle cose, ma vincerà il seme della vita eterna che voi spanderete con la parola di Cristo. Vincerà quello. Quello sortirà ad un certo punto, potranno rinnegarlo per un po' di tempo, ma ad un certo punto verrà in mente: ma ti ricordi cosa hanno detto? Perché quel seme è un seme eterno, è un seme vivo, è un seme diverso dalle solite chiacchierate che non valgono un granché. Servono, proprio come se dovessimo muovere il terreno prima di seminare. Non si può partire subito così sparati, però si deve aspettare il momento opportuno, e dicendo alcune cose che devono inserire nel cuore della persona lo spazio per parlare secondo la parola di Dio. Alleluia. 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 Dite: abbiamo vinto. Dite: noi siamo vittoriosi in Cristo. Quando noi seminiamo la parola di Dio, questa parola vince. Alleluia. Ed è tempo di vittoria. Ci sono... Sidroff, l'avete sentito questo nome? Sidroff ha scritto dei libretti piccoli e poi un libro grosso per parlare della fine dei tempi, e ha spaventato tutti. L'avete letto? Ha spaventato tutti. Perché spaventa? Perché fa vedere come ci sono queste inondazioni, questi turbamenti, questi... Poi parla di cose, naturalmente, che la fine vuol dire che i monti non stanno più su, vanno giù. Quindi immaginatevi, se voi abitate in montagna e il monte va giù, come si sta bene? E se sei in pianura e vengono delle crepe perché si spacca tutto, come si sta bene? O perché il mare invade la pianura padana, per esempio, perché siamo lì e ci mancano poche dita. Basta che c'è un equilibrio incredibile. Il Po rappresenta il luogo fin dove arriva l'acqua, ma anche l'acqua del mare arriva lì, per adesso non entra, ma basta che cresca un pochino e entra nel Po, non più il Po va fuori e viene dentro, e se aumenta ancora viene dentro ancora di più, aumenta ancora, e così altre cose. E Sidros parla proprio di questo. Ci sarà un'inversione di tutti gli equilibri che noi abbiamo potuto godere. Non ci saranno più. La fine dei tempi è tremenda. È chiaro che noi dovremmo andare prima via. Il Signore viene a prendere i suoi prima. Poi vediamo. Non c'è fretta. Dobbiamo comunque stare insieme al Signore. Dobbiamo comunque parlare col Signore prima di uscire di casa, per dire: Signore, chi mi fai incontrare? Signore, cosa mi fai dire? Signore, cosa vuoi che io dica? E prendete un foglio e scrivete quello che Lui dice e onoratelo, perché il Signore vi terrà per mano e vi condurrà in modo da potervi incontrare quando è ora, così da poter stare insieme per tutta l'eternità. Non è uno scherzo questo. Io dico sempre alle persone, quando parliamo dopo un po', dico: quanto è lunga l'eternità? E loro mi guardano con un po' di dico: sì, lo so che tu lo sai, però non sai dove vai. Perché dopo la seconda domanda è: e tu dove sei nell'eternità? Allora si calmano, oppure non gliene importa niente. Ma immaginatelo, che razza di condizione. Noi siamo di Cristo, dobbiamo portare gli altri fuori dai trucchi del diavolo, perché conoscono che c'è un'eternità dopo questa vita. Molti non lo sanno, molti dicono boh, o altri dicono cose diverse, ma pochi hanno la chiarezza che c'è un inferno e un paradiso. Non ci sono vie di mezzo. O prendi l'ascensore che va giù, o prendi l'ascensore che va su. Io dico: lei che ascensore vorrebbe prendere? E loro dicono: l'ascensore. Però si fa tanto per cominciare a parlare, no? Noi vogliamo andare su, noi siamo già su, noi siamo già in Cristo, noi andiamo dove siamo. Sarà ben bello portare gli altri alla stessa grandezza dell'amore di Dio. Alleluia. Il Signore è buono ed eterna è la sua misericordia. Se il Signore è buono ed eterna è la sua misericordia, perché non stiamo con Lui? Perché non prendiamo confidenza, ma non una confidenza che non promuove, che non produce, una confidenza per ricevere il seme che noi dobbiamo avere sempre presente per poterlo seminare. Amen. Alleluia. Vogliamo pregare per le persone che hanno bisogno di preghiere. Amen. Siete d'accordo? C'è qualcuno che ha bisogno di preghiere? Se qualcuno ha bisogno di preghiere, potete venire qui davanti, poi altri verranno a pregare. Preghiamo insieme, ci alziamo insieme, in modo da dire: Signore Gesù, diciamo, ognuno prega per gli altri e dite: Signore Gesù, grazie della tua presenza qui. Noi siamo nel tuo regno. E tu ci hai portati nel tuo regno. Quando sei andato sulla croce, hai sparso il tuo sangue, e per il tuo sangue siamo stati santificati, siamo stati benedetti da te. Noi siamo tuoi e ti chiediamo di benedire le persone qui che hanno bisogno di guarigione. Nel nome di Gesù, Padre Santo, Se c'è una persona di guarigione, che ha bisogno di guarigione, alzi la mano, le persone vicine possono pregare per questa persona. Alleluia. Grazie Signore Gesù. Gloria a te Signore. Potete pregare, potete stendere la mano sulle persone che hanno alzato e preghiamo in modo da guarire queste persone nel nome di Gesù. Dite, Padre Santo, nel nome di Gesù, noi proclamiamo guarigione su tutti quelli che hanno bisogno adesso. Nel nome di Gesù Cristo vi sgridiamo malattie, qualunque malattia sia, vada via da questa persona, da ogni persona che ha bisogno di guarigione. Nel nome di Gesù Cristo ti comando malattia, vai via di qua. Questa è la casa di Dio, questo è il luogo di Cristo. Malattie, non potete stare qui, siete sconfitte, siete distrutte. E noi vi cacciamo via nel nome di Gesù Cristo. Siate guariti, guarite nel nome di Gesù. Adesso vado. Amen. Alleluia. Holy Ghost, Santo Spirito.